Ed eccoci qua alle 8 e 39 minuti del mattino, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste, mentre noi siamo qui al calduccio di uno studio radiofonico. Il professor Di Stefano invece, come anticipato alle 7.45, si trova in questo momento acquartierato sulle Ardenne alla guida di un esercito di oche pronti ad attaccare le roccaforti del potere finanziario. Professor Di Stefano, no, è caduto! Cioè, l'oca deve aver attaccato il filo del telefono. Lo riprendiamo al volo, al volissimo. Eccoci, ristabilito il collegamento con le Ardenne. Professore, c'è?
Sì, è il maltempo, sai com'è?
Le Ardenne, d'altra parte, sono famose per il maltempo. Temevamo che un'oca ribelle avesse attaccato il filo del telefono, invece non è così. Il professore ci diceva che sferreranno l'attacco attorno a metà mattinata, nel frattempo proseguiva l'addestramento. Che cosa ha spiegato alle oche? L'arte della guerra di Sun Tzu o Clausewitz?
Clausewitz.
Naturalmente sì. Quando attaccate non fate il passo dell'oca.
Ma sei matto, no?
Non se ne parla nemmeno. Una curiosità, come lo guida l'esercito di oche? Con pugno di ferro come il sergente di Full Metal Jacket o come il pifferaio di Hamelin? Oppure c'è il cagnone che abbaia?
No, il pifferaio, ovviamente.
Il pifferaio. Un'ultima domanda, professore, la più importante. Sì. La papera fa qua qua, l'oca invece come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
Non lo so, francamente.
Neanche lei, va bene, no. Parliamo di Draghi allora?
Mi sa che è meglio.
Va bene, poi torneremo sulle oche. Draghi, allora, l'ha vinta definitivamente questa battaglia con Weidmann sul quantitative easing, oppure no, ci saranno nuovi capitoli di questo confronto che ormai paralizza le decisioni della BCE?
Ma no, sembra che da questo punto di vista possa considerarsi vincitore, perché il comunicato, come ha voluto sottolineare con una certa forza più di una volta lo stesso Draghi ieri, è un comunicato all'unanimità, quindi che è stato sottoscritto anche da Jens Widmann, quindi dal presidente della Bundesbank. Il comunicato dice chiaramente che la BCE potrà usare strumenti non convenzionali e che è pronta a lavorare ampliando il bilancio, il proprio bilancio, fino ai livelli e oltre i livelli del 2012. Quindi tutti gli analisti, gli osservatori danno quasi per scontato che a dicembre, senza neanche la necessità di grandi nuove deliberazioni, la Banca Centrale possa iniziare un'operazione di acquisto di titoli anche del debito pubblico in misura proporzionale al valore del PIL dei paesi che fanno parte del bacino dell'area euro. Quindi questo significherebbe orientativamente comprare soprattutto titoli pubblici tedeschi, ma in seconda istanza quelli francesi e quelli italiani.
Peraltro, a fare da sfondo a questa prospettiva ci sono le parole spettrali di Draghi, che ha certificato pubblicamente che l'economia europea sta andando peggio. Pareva impossibile, invece è così, e dire che c'è chi come la Grecia sembra essere fuori dalla recessione, con un prodotto interno lordo che crescerà nel 2014 dello 0,6 e addirittura del 3,7 nel 2016, il bilancio inattivo, evviva. Il problema è che nel frattempo in Grecia hanno perso l'economia, ha perso il 25% del suo valore, la disoccupazione viaggia ancora attorno al 26%. Tutt'affatto diversi sono invece i conti del Lussemburgo, dove è stato presidente per un po' Juncker, che si è dilettato in settimana a fare il confronto tra MC con Matteo Renzi, rispetto per me, no rispetto per me, e intanto è arrivata questa inchiesta di 80 reporter di 26 paesi, un'inchiesta collaborativa che ha portato alla luce situazione un po' imbarazzante per Juncker, sotto accusa per agevolazioni fiscali a centinaia di aziende.
Sì, diciamo subito che Juncker è stato per ben 18 anni primo ministro del Lussemburgo.
Cioè, roba che Napolitano è uno sfigato in confronto.
Esatto, quindi che non fosse a conoscenza di questa pratica super consolidata con tanto di ufficio delle imposte numero 06, dove le aziende si potevano rivolgere per sottoscrivere l'accordo fiscale che è oggetto dell'inchiesta e che sarà oggetto probabilmente di un'audizione parlamentare e forse qualcosa di più, perché c'è già stato ovviamente uno scatenamento a livello del Parlamento europeo di richieste di chiarimenti e di spiegazioni. Questa pratica, peraltro notissima, era una pratica sostanzialmente di elusione fiscale, nel senso che le aziende che posizionavano alcune loro attività virtualmente in Lussemburgo godevano di una fiscalità che si spostava tra lo 0,25 e l'1,05% rispetto a una media di fiscalità dei paesi europei che, come noto, si aggira intorno al 33-34% per quanto riguarda il prelievo sugli utili netti di un'impresa.
A proposito di aliquote, quanto paga Marchionne sui 90 milioni di dollari, di euro, non lo so nemmeno, me lo dica lei, che ha incassato in un giorno esercitando il suo diritto sulle stock option?
Direi che dovrebbe pagare, dipende dalle stock option a dove erano posizionate, se in Italia o negli Stati Uniti. Comunque dovrebbe pagare il prelievo sul capital gain, cioè su quello che ha guadagnato tra il prezzo delle azioni che gli sono state concesse in sede di accordo sulle stock option e quanto ha venduto, quindi orientativamente il prelievo dovrebbe essere in questo momento del 26% l'ultima decisione. Insomma.
Quindi gli resta poco alla fine.
Beh, insomma,
il giusto, professore.
Beh, siamo
già
distanti di 20 punti dalla media di un prelievo fiscale per un reddito corrispondente elevato.
No, per quindi carità, non fa una grinza. Piuttosto, completiamo il quadro su Juncker. Gli getti fango ulteriormente addosso dicendo che l'ha visto sciare in Engadina col Moncler.
No, non l'ho visto sciare in Engadina con Moncler, ma
potrebbe essere, è verissimile.
Ma potrebbe essere
verissimile.
Sì. Ma d'altra parte Juncker di schierati nell'armadio, come sappiamo, ne ha diversi, perché tipo nel corso di questi 15 anni come primo ministro del Lussemburgo è stato anche protagonista di una serie di operazioni finanziarie che hanno permesso a Lussemburgo di essere per un lungo periodo anche un vero e proprio paradiso fiscale, non solo un luogo dove si poteva fare illusione del fisco.
Per curiosità, a proposito di Moncler, lei da giovane, se mai è stato giovane, lo ha indossato il Moncler oppure ha messo il Loden quando aveva 2 o 3 anni?
No, non l'ho mai indossato, devo dire.
Secondo me lei c'aveva il berretto di pelo con la coda, quello di Davy Crockett.
Quello ce l'avevo, sì.
Ce l'aveva, lo immaginavo. Sì. Sa che cosa si potrebbe fare?
Però senza coda,
Senza coda?
Sì, senza coda, sì, sì.
Però si potrebbe rilanciarlo quel berretto di pelo.
Era un'eredità sovietica.
Sì, non ho dubbi. Mi segua però, si potrebbe rilanciarlo quel berretto di pelo?
In un momento come questo credo di no, gli animalisti ci farebbero neri, giustamente.
Ma sì, ma no, ma di pelo,
pelo.
Artificiale. Però sa che ci sono quegli oggetti vintage che ritornano sempre? Noi acquistiamo il marchio, lo rilanciamo sul mercato, lei si fa un selfie con la Camusso e Landini a pugno chiuso, diventa un simbolo rivoluzionario e facciamo un sacco di soldi.
Ma vai, questa potrebbe essere un'idea.
Ci pensiamo. A proposito di sacco di soldi, c'è chi li fa e continua a farli con la manipolazione dei cambi, perché ci sono le ennesime novità sul tema.
Sì, le ennesime novità che sono praticamente di ieri, perché quasi ce n'è una quasi al giorno, nel senso che le banche inglesi hanno dovuto aggiornare il valore teorico della transazione con la FSA, che sarebbe la Financial Security Agency inglese, l'agenzia di controllo sui mercati. La multa che sarebbero disposti a pagare a questo punto è salita a ben 320 milioni di sterline, che per capirsi sono più di 400 milioni di euro. La multa riguarda sempre il tema della manipolazione del mercato dei cambi, che lo ricordo è solo l'ultimo in sequenza che viene sottoposto a inchiesta. L'ipotesi dell'autorità, e negli Stati Uniti c'è anche un'inchiesta penale verso JP Morgan, è che le principali banche internazionali che fanno di fatto, che hanno fatto in questi anni il fixing dei cambi, quindi Barclays, Citigroup, HSBC, ma anche JP Morgan, eccetera, abbiano di fatto manipolato il valore dei cambi a loro favore. Questa è l'indagine che è stata condotta dalla Financial Conduct Authority, che si incrocia con una indagine in corso anche della Federal Reserve e il Dipartimento di Giustizia americano. Complessivamente, da quello che si legge nei bilanci, queste banche avrebbero messo a riserva più di $1.5 miliardi solo e esclusivamente per cercare di tamponare le inchieste, e stanno cercando soprattutto di scaricare questa attività di manipolazione, come spesso accade, sui funzionari, mentre è noto che queste operazioni senza l'autorizzazione dei board delle banche, quindi dei massimi vertici, non sarebbero state possibili.
Certamente, torniamo un attimo in Italia adesso, perché bisogna riparlare della vicenda di Monte Paschi Siena, che si tinge di giallo, e non è una battuta, perché in settimana si è molto parlato di questo fondo cinese pronto ad entrare nel board di Monte Paschi Siena, ma c'è un problema, perché il rappresentante di questo fondo cinese è indagato per i cosiddetti bond patacca, ed il rappresentante del fondo cinese è addirittura un duca italiano, Rodolfo Varano di Camerino.
Sì, la vicenda è quasi una vicenda, come dire, da truffa modello la spaccata, e non è un caso che si parta dalla banca di Spoleto, la banca che è proprio stata acquisita poi anni fa dal Monte dei Paschi di Siena. In quell'occasione il gruppo NTI, che si è presentato dicendo avere sede a Hong Kong, di essere un gruppo italo-cinese, è accusato di aver effettuato un aumento di capitale depositato presso il tribunale da 10.000 a 150 milioni di euro, da 10.000 euro a 150 milioni di euro, versando o facendo figurare come valore di versamento dei titoli brasiliani in Cruzeiros del 1957.
Cioè come se io e lei oggi prendessimo un treno, andassimo a Siena, bussiamo alla porta del Consiglio di Amministrazione e diciamo: buongiorno, questo è il barone Andrea De Sacripanti di Stefano, che è proprietario, esatto, di zanne di elefante ovunque, e abbiamo pronto un assegno per rilevare la baracca. Cioè così funziona, eh?
Esatto, allo Stato siamo in questa situazione, e fra l'altro da segnalare che complessivamente il gruppo che appunto fa capo al barone avrebbe depositato un'offerta da 10 miliardi per l'acquisizione dell'intero Monte dei Paschi di Siena, e ci vedo, come dire, dietro l'angolo tra poco una bella inchiesta per aggiottaggio, o forse anche qualcosa di peggio, di manipolazione del mercato.
A me piace sempre quando va in trance e comincia a vedere inchieste all'orizzonte, vedo l'aggiottaggio.
Vabbè, ma questa devo dire che non è difficile vederla, insomma, considerando i personaggi che sono coinvolti, no?
Ecco, a proposito di personaggi coinvolti in inchieste, sono stati sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro, tra cui Ferrari, immobili di pregio nel centro di Roma e altre belle cose, all'imprenditore romano Sergio Scarpellini e alla sua società Milano 90 SRL. Ce lo ricorda lei chi è Sergio Scarpellini?
Volentieri, perché così dice poco, ce n'è quasi uno al giorno di inchieste di questo tipo. La vicenda interessante è che Scarpellini è il proprietario del famoso Palazzo Marini, che negli ultimi 15 anni, fino all'anno scorso, era la sede distaccata della Camera, quando si diceva che la Camera non aveva uffici sufficienti per ospitare i gruppi parlamentari, gli uffici dei parlamentari. L'allora presidente della Camera Violante fece un contratto multimilionario con Milano 90 per affittare l'intero Palazzo Marini, che proprio grazie ai soldi versati sostanzialmente dalla Camera è stato poi acquistato dall'imprenditore. Adesso viene fuori questa inchiesta che francamente fa un po' saltare sulla sedia, perché l'inchiesta è per mancato versamento dell'IVA nel 2011 per ben 10 milioni di euro complessivo, il profitto che sarebbe stato ottenuto mediante il non versamento. Quindi è come dire che Scarpellini incassava i soldi della Camera comprensivi di IVA e poi non li versava allo Stato, il che sarebbe come quasi la doppia beffa, visto che le polemiche già sull'affitto stesso della sede dei Palazzi Marini hanno prodotto una serie di indagini, di domande, di interrogativi all'interno dell'ufficio della Camera.
Ecco, a proposito di Marini e di assonanze varie, fa un po' specie che oggi i giornali in prima pagina mettano spesso e volentieri il caso delle 8 multe non pagate dal sindaco Marino sotto accusa la Panda Rossa, quando invece a Roma ci sono vicende ben più interessanti come quella appunto di Palazzo Marini. A proposito di giornalismo, ha visto che Amanda Knox è diventata giornalista?
No, francamente non lo sapeva. Perché non le fa sfuggito.
Perché non le fa scrivere un pezzo per Valori? Guardi che fa il botto. Ma no, sì, grazie, perché? Perché non lo vede eticamente corretto, perché c'ha paura di Amanda Knox?
No, figurati, perché non capisco cosa c'entri con una testata che si occupa di economia finanza.
Ma chi se ne frega? Cioè, il giorno dopo tutti quanti parlano di Valori perché ci scrive Amanda Knox.
Ho capito, è un bel sistema.
Ho capito, dopodiché se vuole ritagliarsi un posto al sole deve far così. Via Amanda Knox, un pezzo a Michele Misseri, che essendo contadino è più vicino ai temi del chilometro zero, marchio DOP.
Chi è Michele Misseri, scusi?
Come che Michele? Quello di Avetrana? Zio Michele?
Ah, quello, oh madonna.
Va bene, parliamo dopo, anche perché dobbiamo dare un'ultima notizia, abbiamo un minuto solo. Andiamo in Inghilterra, perché sembra che dietro i fondi dello sviluppo in realtà ci siano tanti paradisi fiscali.
Sì, è una indagine che sta mettendo in evidenza, ma non è la prima volta che le operazioni di finanziamento nei confronti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo nascondono in realtà delle attività spesso di vera e propria elusione, evasione fiscale. In questo caso specifico gran parte degli investimenti britannici sono appunto veicolati attraverso proprio i paradisi fiscali, in particolare il Commonwealth Development Corporation, la società che è interamente detenuta dal Department of International Development, che è una struttura privata ma dipendente dalla regina, dallo Stato inglese, avrebbe fatto circolare 553 milioni di dollari attraverso Singapore, Guernsey, Lussemburgo, guarda caso, Mauritius, eludendo le attività, come dire, di controllo fiscale e anche gli utili conseguenti alle eventuali i profitti, eventuali utili prodotti da queste attività, che sono stimate intorno ai 260 milioni di dollari, perché se poi questi aiuti per lo sviluppo in realtà si sono tradotti nella costruzione di centri commerciali, proprietà di lusso e veri e propri quartieri residenziali per
prof.
Sì.
Si fermi.
Sono fermo.
No, si fermi, perché altrimenti poi mi fa tardi con l'attacco. 10:30 se lo vogliamo raccontare in diretta?
Va bene.
Ok, allora 10:30 il professor Di Stefano dalle Ardenne alla guida del suo esercito di oche. Quale sarà il grido di battaglia? Banzai o ce n'è uno apposito per i pennuti?
No, Banzai va benissimo.
Banzai va benissimo. Ci risentiamo la prossima settimana, poi ci racconta com'è andata.
Va bene.
Arrivederci, professore, in bocca al lupo e saluti ascoltatori, noi siamo già in ritardo. Comincia tra poco il mattino di Popolare Network con il giorno delle locuste, invece a settimana prossima. Ciao.